Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Eccoci qua, nuova puntata di Messico e bufale. Siamo alla settimana successiva alle proteste che si sono tenute ormai pressoché in tutto il mondo riguardanti la morte causata da un agente di polizia del nero americano George Floyd, cosa che ha suscitato una legittima, a nostro parere, ondata di indignazione e di protesta, non solo e non tanto riguardo alla brutalità della polizia, che è un tema piuttosto ricorrente negli Stati Uniti, specialmente quando si parla di comportamenti delle forze di polizia nei confronti delle minoranze, in particolare di quella afroamericana. È una cosa su cui purtroppo c'è una vasta e ricca e variegata letteratura, cronaca, filmografia e tante cose, il che già da solo a far pensare che si tratta di una situazione purtroppo realistica, reale, più che realistica. Dunque, questa è anche una cosa che sta creando non poche difficoltà negli Stati Uniti all'amministrazione Trump. Questo diciamo che è anche dovuto alle reazioni abbastanza sopra le righe e comunque in fondo abbastanza in linea col personaggio Trump, che sono caratterizzate da paure abbastanza infondate. Infondate perché non siamo certo di fronte a una ondata di sedizione di massa, ma a legittime proteste da parte di chi vede in questo episodio ultimo di una lunga serie un problema di fondo nella società americana e non solo una questione di tecnica di polizia, detto fra molte virgolette. Ecco, questo ha generato anche una ripercussione per quanto riguarda il mondo del web, e non solo sul piano dell'espressione di opinioni, di indignazione, di partecipazione al lutto della comunità afroamericana, ma anche una mobilitazione, almeno a giudicare da alcuni segni che adesso vedremo, anche sul piano delle bufale. Eh sì, perché qui ci occupiamo di bufale e c'è materia anche in questo tema. E adesso, tra poco, vedremo i dettagli. Thank you. Ci sono due filoni principali riguardanti il caso Floyd e soprattutto, più in generale, la problematica della questione razziale negli Stati Uniti. Ci sono due filoni, dicevo, che sono arrivati fino a noi. La cosa curiosa è una in particolare, che si tratta di due filoni direttamente presi di peso, ma per presi di peso intendo parlare di post presi e tradotti quasi parola per parola da fonti web americane. E riprese da più parti, ma in particolare dalle solite fonti che si prestano a giochini più o meno complottisti, più o meno favorevoli alla destra politica mondiale. Questi due filoni sono questi. In pratica si tratterebbe, secondo il primo filone, di una specie di complotto organizzato dalla Fondazione Obama, Fondazione statunitense, avviata appunto dall'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. E la prova di questo complotto, che così in base a questa diciamo bizzarra, ecco, diciamo così, bizzarra teoria, dovrebbe aver visto la complicità della stessa vittima, nonché del poliziotto responsabile della morte di George Floyd. Diciamo che già qui la cosa comincia un po' a vacillare. Ci sono degli elementi abbastanza meno intuitivi e più fattivi che fanno dubitare pesantemente di questa teoria. Anzitutto, la teoria però va esposta. La teoria è questa. La teoria è che la Fondazione Obama sapesse della morte e del suddetto George Floyd 5 giorni prima che la predetta morte avvenisse. E questa sarebbe la prova di un complotto anti-establishment, anti-Trump. Si basa sul fatto che un tweet della Fondazione Obama contiene una foto che, pur essendo il tweet datato 5 giorni prima della morte di Floyd, la foto è però chiaramente ripresa durante le manifestazioni a seguito della morte di Floyd. E questa sarebbe la prova. Ora, c'è un fatto tecnico da conoscere. Perché detta così, indubbiamente, può sembrare un fatto inquietante. Il punto tecnico è che un tweet può essere dotato di una foto per la quale viene fissato nel tweet stesso un link permanente non a una specifica foto, ma a una foto che si trova in quel sito a quel determinato indirizzo. Ora, se sul sito fonte viene Il sito in questione è quello del sito internet della Fondazione Obama. Se su quel sito viene sostituita su un certo post del sito la foto a seguito di nuovi eventi, è chiaro che anche sul tweet comparirà una foto nuova rispetto alla data in cui il tweet è stato scritto e caricato su Twitter. Quindi diciamo che già una prima cosa viene abbastanza facilmente smentita. Naturalmente di questo elemento tecnico di programmazione è disponibile ampio materiale probatorio sul web, compresa pubblicazione in chiaro della stringa di programmazione che determina questo link tra il tweet e il sito internet della Fondazione Obama relativo alla foto. Quindi questa è già una prima cosa. C'è, dicevo, anche un secondo filone. Il secondo filone attiene all'agente di polizia responsabile della morte di George Floyd. Viene detto che questo agente di polizia, oltre a essere un agente di polizia, sarebbe anche un attore, suggerendo che in pratica tutta la cosa, tutto l'evento potrebbe essere in qualche modo una falsa morte, un falso evento, in poche parole. E su questo c'è un solo problema. La pezza d'appoggio utilizzata, in realtà più di uno, però questo è lo scopico. Allora, il difetto sta nel fatto che la pezza d'appoggio utilizzata per, virgolette, dimostrare, chiuse virgolette, che l'agente di polizia è un attore, e sta nel curriculum da attore che si trova presso un sito internet specializzato in queste cose, il quale sito internet pubblica a nome dell'agente di polizia, pubblica una discreta, lunga serie di comparsate, partecipazioni in qualità di comparsa di attore per brevi apparizioni, diciamo non attore nel senso hollywoodiano del termine, ma comunque diciamo in qualche modo lavoratore nell'ambito dello spettacolo. Qual è la cosa curiosa? La cosa curiosa è che questo profilo è stato creato e riempito di punti di curriculum, vale a dire di partecipazioni di spettacolo, dopo la morte di George Floyd. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che state pensando, ossia che è stato costruito un falso curriculum per contribuire ad avallare la natura di falso del caso Floyd. Se pensiamo poi a tutto quanto c'è in ballo, compresa una cosa non propriamente marginale come la rielezione di un presidente degli Stati Uniti d'America e quanto questo caso può danneggiare la detta rielezione dell'attuale presidente Trump e quanto possa giocare a favore dei democratici, specialmente pensando al voto della comunità nera afroamericana, Credo che motivi per orchestrare campagne di disinformazione su questa materia, insomma, diciamo che non mancano, come dire. Chi ha un minimo di formazione scientifica ha ben presente che quando si parla di pericolosità di un qualsiasi agente, diciamo che può impattare anche solo potenzialmente sulla salute degli esseri viventi, sa benissimo, dicevo, che bisogna sempre calcolare quello che si afferma in relazione all'esposizione del soggetto, al tempo di esposizione e alle quantità. Ossia, detto più semplicemente, non è che qualsiasi cosa al mondo faccia sempre solo bene o sempre e solo male. Si tratta di verificare quanto la persona è stata esposta o quanto abbia assunto di quella data sostanza, se parliamo di sostanze chimiche, quanto questa sostanza abbia tossicità e a quali dosi abbia tossicità, altrimenti stiamo parlando del nulla. A cosa mi riferisco? Naturalmente mi riferisco a una bufala che sta circolando e che riguarda le mascherine distribuite dalla regione Piemonte. Ora, tutto questo, premetto, non ha niente, assolutamente niente a che fare con chi guida la regione Piemonte in questa fase, ma ha a che fare con delle mascherine. Delle mascherine che appunto sono state distribuite dalla regione Piemonte e sono state accusate sui social media di essere addirittura pericolose per la vita. Ma in ragione di che cosa? In ragione della presenza di una sostanza che è lo zinco piritione. Lo zinco piritione è una sostanza chimica che è comunemente usata ed è normata dalla normativa nazionale ed europea nei tessuti, negli shampoo e nei materassi, oltre che nell'abbigliamento sportivo. E viene utilizzata appunto in funzione antimicrobica e antifungina. Questo è solamente la premessa. Mentre è stata accusata questa sostanza di essere addirittura praticamente di uccidere le persone. Ora credo che non ci siano casi noti di decesso o di avvelenamento per l'uso di uno shampoo antiforfora o per averne dormito su quei materassi, avete presente quelle etichette dove c'è scritto Sanity Z? Ecco, si tratta di sanificazioni dei tessuti eseguite tramite l'applicazione di zinco piritione. È evidente che se io ingerisco una quantità rilevante di zinco piritione, come di qualunque altra sostanza potenzialmente tossica, qualcosa mi succede. Ma sono altrettanto sicuro che se io dormo su un materasso sanitizzato o indosso un qualsiasi capo di abbigliamento sportivo o mi faccio uno shampoo antiforfora, non credo che la mia salute ne risentirà, almeno finora questo non è avvenuto. Su cosa si basa questa fandonia? Chiamiamola così, perché di questo è. Si basa su questo elemento. Cosa è stato fatto in pratica da alcuni simpatici, tra virgolette, personaggi comparsi su Facebook e denuncianti questa apocalittica, si fa per dire, apocalittico complotto contro la salute delle persone. Che cosa hanno preso? Hanno preso da Wikipedia le indicazioni di trattamento a livello industriale per lo stoccaggio e il trattamento appunto industriale di questa sostanza, lo zinco piritione, che a livello industriale viene utilizzato in quantità decisamente impattanti, e quindi in base alle norme europee soprattutto, che sono estremamente prescrittive, sono state redatte delle tabelle e delle simbologie che vanno utilizzate appunto in relazione all'uso industriale, all'uso in forti quantità di queste sostanze. Che succede? Succede che le tabelle di pericolosità parlano di tossicità all'inalazione, tossicità all'assunzione orale e all'ingestione, per capirci, e quindi questi signori che evidentemente andavano in cerca di un qualcosa da denunciare hanno deciso che queste indicazioni di pericolosità andassero denunciate e incuranti del fatto che le suddette mascherine avessero Tutti i marchi di qualità, tutti i marchi di conformità, soprattutto relativi alla produzione tessile, all'uso sanitario. Niente, l'unica cosa che hanno praticamente fatto è stato pubblicare queste tabelle, ripeto ancora, relative alla produzione industriale in quantità decisamente più rilevanti di quelle che si possono reperire su una mascherina, perché andiamo sull'ordine dei milligrammi, e hanno praticamente sparso il terrore. Cosa succede? Succede che avendo commesso il reato di pubblicazione di notizie false e tendenziose tali da allarmare l'opinione pubblica, in modo infondato va da sé, la Regione Piemonte ha deciso di querelarli. Ed è veramente quello che andrebbe fatto, ma proprio a tappeto e senza pietà, ogni qualvolta ci si prende l'onere di dubitare, e anche la responsabilità, di dubitare di qualsiasi cosa, di qualsiasi ente, di tutto, perché tutto questo, tutti questi enti vengono considerati sospetti perché autorità, perché sospetti perché al soldo di qualcuno, e insomma, basta, basta veramente, cioè basta. La responsabilità penale questi signori se la sono assunta, e adesso affronteranno le debite conseguenze di queste cose. Tutto questo solo per dire, guardate, ci sono delle cose, delle istituzioni che fanno il loro lavoro, vanno controllate, per carità, tutto va verificato, ma non in modo paranoico e soprattutto in base a competenze, altrimenti non se ne esce più. Alla prossima, ciao!
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.